un giorno l'ombra fuggirà, le sue mani sporche dal sole verrà. Un'aquila è nel cielo, un'aquila è nel cielo, un'aquila è nel cielo sopra te.
Buonasera e benvenuti e bentornati a una nuova puntata, la 14ª di Radio Avamposto, qui sulle frequenze streaming di Radio Bandiera Nera, radio pericolosa, colpevole ed intransigente. Oggi abbiamo, come avete notato dalla locandina, io parto sempre da una questione di immagine, la nostra locandina è appunto l'automobile è femminile, il Duce e i motori. Io sono in compagnia, oltre che dei soliti due capoccioni che solitamente mi accompagnano, il buon Marco e il buon Frontez, insieme al nostro ospite Matteo, che verrà introdotto a brevissimo dal buon Marco per questa puntata molto interessante. Vai Marco, introducicela subito.
Sì, grazie Stefano. Effettivamente è un tema molto interessante quello della puntata di oggi. Per affrontarlo abbiamo scelto di invitare Matteo Di Nardo, che è qui accanto a noi, che è nostro concittadino, possiamo dire anche un nostro simpatizzante, cresciuto a pane e motori, potremmo dire. Spesso lo troviamo, essendo anche un nostro amico, alla guida di vetture inconsuete, e tra l'altro è autore di un libro che è stato pubblicato nel settembre 2013 e che è intitolato Alfa 156 nata per vincere, che fino a qualche mese fa era praticamente l'unica pubblicazione al mondo a parlare di questo modello. Quindi un grande appassionato di motori, un grande appassionato di Alfa in particolar modo, e quindi un esponente in una bella realtà, diciamo così, automobilistica aquilana. Quindi mettiamo in moto la vettura, direi, e partiamo per il nostro viaggio. Matteo, cosa ci puoi dire quindi del motorismo, diciamo così, di quelli che sono i motori, della storia dell'automobilismo nei primi decenni del Novecento, e quindi come questa storia si incrocia anche con i personaggi di cui poi andremo a parlare, quindi abbiamo detto Mussolini e D'Annunzio. Prego.
Sì, grazie Marco, ciao a tutti. Allora, innanzitutto inquadriamo il momento dell'evoluzione dell'automobile a livello storico nel periodo fascista. Secondo me, se lo analizziamo da oggi, è un momento di transizione per la storia dell'automobile, perché si andava dal vedere quell'oggetto come un oggetto che era un bene per pochi, diretto verso una motorizzazione di massa. Infatti, proprio sotto il periodo del fascismo, ne è un esempio di ciò la Fiat Balilla, e poi soprattutto lo vediamo anche nell'evoluzione anche delle stesse strade, che è l'habitat naturale di un'automobile da sempre. Cioè si andava dalla strada, che era un percorso prettamente o poco più di campagna, a strade a scorrimento veloce, percorsi più veloci, più celeri, quindi le prime superstrade, le prime autostrade, i primi chilometri di autostrada. Poi, per capire bene che cosa si provasse con un esempio a bordo di un'automobile di quel periodo, io faccio sempre l'esempio del clacson. Il clacson su una macchina c'è quasi sempre stato, anche se all'inizio non era un clacson vero e proprio, ma era una tromba che era posizionata all'altezza vicino della portiera d'ingresso del lato guida della vettura, nella parte esterna, e non serviva assolutamente, come oggi, a mandare a quel paese chi non rispettasse una precedenza o non ripartisse al verde di un semaforo, che comunque non ce n'era bisogno e non c'erano, ma sostanzialmente segnalava un pericolo se chi era alla guida della vettura in lontananza intravedeva un gregge. Quindi segnalava al pastore di cercare di mettere o di gestire una situazione di pericolo per l'animale, perché non era ancora abituato a questa carrozza a cavallo, scusate, questa carrozza a motore, che gli faceva un po' strano all'animale, che ancora non la conosceva per bene. Un altro degli esempi che cito sempre è una pubblicità del periodo che tendeva a far conoscere l'automobile, perché c'era ancora chi prediligeva la carrozza con il cavallo. Allora, era uno specchietto, era un prestampato dove c'era disegnato il cavallo e l'automobile, e venivano messe tipo a paragone, come se fosse un grafico. Praticamente alla fine veniva fuori che l'automobile era sì più pratica e più veloce, ma sulla carta anche come costi di gestione e di manutenzione anche più economica rispetto ad un cavallo, secondo la pubblicità ovviamente. Per far capire con un esempio, senza dare dettagli tecnici o altro noiosi, di quali fossero le forme di queste macchine, io parto dalla parola spider, proprio spider, cioè spider significa in inglese ragno. Una macchina era fatta di quattro ruote molto grandi, staccate dal corpo della vettura, non erano ancora inglobate tutte insieme in una stessa, nella stessa carrozzeria, dove al centro poi c'era tutto il resto, quindi il vano motore, sportelli, baule e posti a sedere, e queste ruote molto grandi avevano dei raggi, così come se guardiamo un ragno mentre cammina su un muro, una parete, vediamo delle zampe molto lunghe e al centro tutto il corpo. Una macchina da lontano sembrava un ragno in movimento, in effetti. Per quanto riguarda la situazione prettamente nostra, italiana, paragonata alla partenza dell'evoluzione dell'auto, quindi da quando inizia, che la storia dell'automobile da un certo punto di vista è ancora vicina a noi, quindi figuriamoci nel periodo del fascismo, nasce prettamente dalla fine dell'Ottocento, proprio gli ultimi anni dell'Ottocento. In Italia sin da subito ci sono già degli imprenditori che iniziano ad investire su questa novità, e nascono tanti marchi che sono ancora vivi a giorni nostri, tipo Lancia, Fiat, Maserati, e ci sono invece anche altri stemmi, quindi ce ne sono già diversi, che fino ad oggi non ci sono più perché sono poi falliti nel tempo. Mi viene in mente la Diatto o la Itala. La Itala la cito perché oggi è sconosciuta, ma allora era il marchio, era tra i marchi che vendeva di più, quindi delle poche automobili che si vedevano c'era un'alta percentuale di possibilità che fosse una Itala. E poi c'era l'Alfa. L'Alfa ci soffermiamo un po' di più perché poi diventa il marchio prediletto, il marchio preferito da Benito Mussolini, e nasce, io lo chiamo solo Alfa al momento perché è una sigla che sta per Anonima Lombarda Fabbrica Automobili. Nasce nel 1910 da un gruppo di imprenditori che la ricostruisce sulla fabbrica di un altro stabilimento che già produceva vetture, però era una filiale francese di un marchio francese, si chiamava Darrac. Quindi questi imprenditori reinvestono con l'intento di costruire solo ed esclusivamente però vetture sportive. Il tutto nasce subito la prima Alfa, che si chiama 24HP, inizia subito a vendere, però solo dopo pochi anni c'è il primo conflitto, la prima guerra mondiale, e già la fabbrica rischia di chiudere per fallimento perché non può permettersi di essere, diciamo, rivoluzionata per produrre armi e munizioni per la nazione. Quindi intervengono le banche e l'Alfa viene salvata principalmente da un ingegnere, un imprenditore però del sud di Napoli, quindi una persona del sud che salva una fabbrica importante del nord, che è l'ingegnere Nicola Romeo. Quindi la fabbrica inizia a produrre munizioni e armi fino alla fine del conflitto, e l'ingegnere Romeo rinomina la fabbrica aggiungendo il proprio cognome, quindi diventa Alfa Romeo, che è il nome che conosciamo poi fino ad oggi, ma la riporta all'idea che era quella primordiale, cioè la costruzione di autovetture di prestigio, e riesce perfettamente nell'intento, soprattutto in una cosa, in un ambito che forse era ancora più importante, determinante rispetto ad oggi, cioè nell'investire nelle corse automobilistiche, perché allora non c'erano molto i televisori in tutte le case, quindi in qualche modo un marchio doveva farsi conoscere in altri modi, in altre metodologie. Quindi conquistare una gara significava conquistare il titolo di una rivista, il titolo di un quotidiano, la prima pagina, o diventare protagonisti di un riassunto o di una piccola telecronaca in una radio. E l'Alfa Romeo ha una squadra all'avanguardia, compete in pista su gare a livello internazionale contro marchi molto importanti tipo Bentley, Mercedes, e i campionati, diciamo, allora come oggi non esistevano, cioè non c'era una classifica finale, quindi principalmente si battagliava per la vittoria del trofeo finale, del vincitore, del primo in assoluto, anche se poi un mondiale vinto proprio poi dall'Alfa, che riguardava poi solo i costruttori, tra il 25 e il 28 si è comunque fatto. Quindi l'Alfa Romeo produceva, era iniziata da subito la storia insieme all'automobile, produceva vetture lussuose e di livello, vinceva, correva in pista, ma non solo correva, ma portava a casa i trofei delle prime posizioni.
Grazie Matteo, di questa prima parte mi hanno colpito due cose. La prima, hai detto appunto l'ingegner Romeo, che è appunto un ingegnere meridionale che in qualche modo aiuta al salvataggio di un marchio automobilistico che nasce appunto nell'Italia del Nord, che era poi la parte del paese anche più sviluppata dal punto di vista industriale, e lo fa a cavallo, abbiamo detto, della Grande Guerra, no? Quindi sono anni in cui effettivamente questa unità della nazione, no, tra nord e sud, si cementa nella guerra, si cementa nell'economia, appunto nell'industria, nella produzione. Quindi questo diciamo è un punto che mi sembra interessante sottolineare. E poi anche l'altro, che alla fine, detto, la stampa sportiva in sostanza è uno strumento anche di promozione pubblicitaria dei marchi, no? Non c'era all'epoca forse una pubblicità così pervasiva come la conosciamo oggi, però da questo punto di vista la carta stampata, diciamo così, era un punto di riferimento molto, molto importante. Quindi, come hai detto tu, le scuderie cercavano in qualche modo di conquistarsi anche i titoli della stampa sportiva, perché questo era anche un vettore pubblicitario. Siamo arrivati comunque alla prima pausa musicale della nostra puntata. E siccome oggi la selezione musicale la fai tu, Matteo, ti invito a presentare appunto la canzone che tra poco ascolteremo. Prego.
La prima canzone è Rain dei The Cult.
Eccoci tornati, e quindi per la seconda parte di questa trasmissione. Quindi, Matteo, abbiamo fatto un po' un'introduzione su quello che è il mondo dell'automobile nella prima metà del Novecento, comunque nei primi decenni del XX secolo, e arriviamo quindi anche al tema centrale, diciamo così, della puntata. Mussolini e l'automobile. Parlaci un po' di questo rapporto. Prego.
Grazie Marco. Allora, Mussolini era da sempre stato appassionato di motori. Prima di arrivare però sulle quattro ruote, si era già visto anche da giovane a bordo di motociclette e aveva anche la possibilità di guidare gli aerei, quindi il brevetto di aviatore. E in diverse manifestazioni aveva fatto sfoggio dei suoi decolli o dei suoi atterraggi, tra parentesi anche in mare. Il rapporto con l'automobile prettamente inizia nel 22, quando prende la patente, e prende la patente all'età di 39 anni, che oggi sembrerebbe un'età veneranda, invece prima era una normalità prendere la patente più tardi. Questo era dovuto magari a non avere tutti la possibilità di avere da subito, da giovani o da appena maggiorenni, insomma subito disponibili un'automobile tutta per sé, quindi magari entravano altri interessi o altre priorità. Poi soprattutto comunque si usciva da una guerra, quindi magari si pensava più ad altri interessi. Quindi prende una patente un po' più tardi. La sua prima vettura è una Bianchi, che è un regalo sostanzialmente che gli viene fatto, però poi da lì inizia da subito il suo rapporto sulla conoscenza e sulla crescita motoristica su tutto Alfa Romeo. Da subito ha una 2030 HP, che è sostanzialmente la prima a portare lo stemma Alfa con la scritta anche Romeo, quindi il primo a portare l'intera sigla, l'intero nome completo di Alfa Romeo. Ha anche una RLSS, ma al di là di questo arriva in un momento in cui in garage arriva ad avere tante di Alfa, 2003, 2005, 4750. Vabbè, sembrerebbero dei numeri così, ma in realtà allora le macchine prettamente portavano, soprattutto l'Alfa Romeo, come nome la cilindrata. E anche possedere un Alfa era tantissimo a quel periodo. Averne più di una, beh, insomma, immaginiamo che bel garage potesse avere a disposizione, ovviamente. Ma non solo quelle che aveva, ma spesso Mussolini, per il fatto che si sapeva di questa sua passione verso lo stemma della casa, insomma, di Milano, spesso gli venivano o prestate per qualche giorno o per qualche pubblicità, insomma ne ha provate di tutte le tipologie. Tornando alle 4750 che ho citato, che aveva in garage, tra queste c'era la sua preferita, che poi è stata la sua preferita sempre, che era quella carrozzata Zagato, la 6C1750 carrozzata Zagato, che allora era la super sportiva italiana per eccellenza, ed era anche la vettura stradale, il pari però di quella che vinceva anche in pista, quindi quella che riportava i risultati, i trofei nella nazione. Era completamente rossa, quindi rossissima, due porte, due posti, cabrio, ed è la macchina con cui vide e conobbe e iniziò a corteggiare la Petacci. Infatti, insomma, si dice, come episodio abbastanza famoso, lungo Via del Mare, che è la strada che porta ad Ostia, la Petacci era seduta sui sedili posteriori della Lancia Astura di famiglia, con la famiglia al completo, e lei ventenne, vicino a lei si trovava il fidanzato di allora. Mussolini inizia delle manovre un po' da matto, insomma, dietro a questa Lancia, che la sorpassa, si ferma, la sorpassa e si ferma più volte, fino a che alla fine, ovviamente, era per farsi notare, inizia la storia d'amore che poi tutti conosciamo. Un dettaglio, un altro racconto che spiega, secondo me, bene di quale fosse il rapporto di Mussolini con un'automobile, che poi è un esempio che si conosce, insomma, più sicuramente conoscono, che è quello della lettera scritta a Nicola Romeo, quindi il patron dell'Alfa Romeo, dove lui dice che ha sempre guidato Alfa Romeo, li guiderà sempre, è stato alla guida di più modelli, è molto soddisfatto della macchina perché è veloce, è bella, va bene, vince, però si lamenta, quindi gli tira un po' le orecchie, di alcune componentistiche che non sono italiane. Quindi principalmente tra quelle che cita comunque c'è per esempio l'orologio, dove dice l'orologio è svizzero, quindi sarebbe il caso, insomma, che per questi pochi dettagli che mancano, di preoccuparci di far sì che la macchina non sia italiana al 99% ma al 100%. Sostanzialmente è una lettera di un giugno del 26, e qualche tempo dopo Nicola Romeo risponde con una lettera garbata, molto gentile ed elegante e molto lunga, molto più lunga di quella che Mussolini aveva mandato a lui, dove sostanzialmente Nicola Romeo è emozionato e lusingato del fatto che il capo di Stato elogia le vetture Alfa Romeo, le utilizza e soprattutto si preoccupa di come si comportino su strada, ma ritira le orecchie a sua volta lui al duce, dicendo che lui utilizza orologi svizzeri perché sostanzialmente in Italia non sa dove comprarli, chi è che li produce per poterli metterle a bordo di una macchina. Quindi da qui che cosa viene fuori poi sostanzialmente? Una parte seria dove si vede il nazionalismo, il legame con la patria, il patriottismo, no? Da parte di Mussolini, in questo caso nell'utilizzo di un oggetto in qualità dell'automobile. E dall'altro invece è un po' divertente, perché insomma c'è una risposta, come per dire, producimi in Italia, non ti preoccupare che io ci metto, se so dove prenderli, gli orologi li metto comprandoli da case italiane. Un'altra cosa importante che secondo me sottolinea molto bene di come fosse il comportamento di Mussolini nel rapporto automobili è una specie di rituale che si faceva sempre alla consegna di ogni Alfa Romeo al duce. Allora, l'Alfa Romeo partivano sempre, perché la fabbrica era nella città di Milano, quindi da Milano, e dovevano arrivare a Roma. La macchina, come usciva dalla fabbrica, su strada, veniva guidata e portata a Roma sempre dalla stessa persona, ed è sempre stato così, che era un collaudatore Alfa Romeo di nome Guidotti, il quale, tra parentesi, oltre che essere collaudatore, questo segno di come comunque le macchine venivano gestite sin dalla nascita dalla casa stessa, quindi oltre che collaudatore era un pilota ufficiale Alfa Romeo in pista. Quindi Guidotti portava la macchina a Roma, ma non da solo, c'era anche un codazzo, di solito c'era una macchina davanti che ospitava il fotografo, perché il fotografo doveva immortalare qualsiasi situazione di questo rituale, di queste giornate di consegna della vettura. E poi c'era anche delle macchine che seguivano la vettura nuova, che erano di solito popolate da persone pronte a intervenire se durante il tragitto c'era un eventuale problema, ma poi soprattutto per la gestione della macchina nel momento in cui arrivava a Roma. Infatti la macchina arrivata a Villa Torlonia, poi la villa aveva diversi ingressi, entrava sempre dall'ingresso lungo via Spallanzani, veniva portata nel garage, il garage era una vera e propria officina, sembrava un box, perché organizzatissimo, aveva una parte per l'intera toilettatura, interno ed esterno veniva ripulito di sana pianta, e poi c'era un ponte, quindi la macchina veniva alzata, gli veniva fatto un intero tagliando, un cambio dell'olio per prepararla per il giorno dopo, mentre Guidotti consegnava a Mussolini una specie di libretto di istruzioni originale Alfa Romeo per far sì che lui, qualora volesse, potesse già iniziare a conoscere, a leggere su quale mezzo dovesse trovarsi di lì a qualche ora. Il giorno seguente la macchina veniva posizionata sempre nello stesso punto e sempre dalla stessa porta usciva Mussolini, più o meno puntuale, massimo con un quarto d'ora di ritardo, con la divisa, appena usciva la porta ovviamente saluto fascista, e tutte le persone presenti dovevano stare a una distanza dalla macchina inferiore ai 2 metri. Quindi lui da solo iniziava a circumnavigare la macchina sempre partendo dal muso, e poi si preoccupava di, quando voleva, di entrare dentro la vettura, la quale era però già a motore caldo. Allora, Guidotti, altra sua preoccupazione, era che la macchina doveva essere spenta ma già calda, quindi pronta già subito ad avere spunto e a partire. Il duce saliva in macchina e solo in questo momento una persona, sempre lo stesso, lui, Guidotti, poteva avvicinarsi, ma solo se il duce gli faceva cenno e aveva bisogno di qualche delucidazione, altrimenti giro di chiave, partenza a primo colpo come è stata per tutte le macchine, e il primo giro che comunque di solito era intorno alla villa stessa. Altra cosa importante che riguarda Mussolini, perché altrimenti offenderei, perché abbiamo parlato molto di Alfa, quindi gli alfisti saranno contenti oggi sicuro, però offenderemo i lancisti, perché allora non era come adesso, ma nella stessa nazione c'era un dualismo praticamente uguale, identico, ed era forse anche bello viverlo. Cioè alfisti contro lancisti, lancisti contro alfisti, vetture di qualità dall'una e dall'altra parte, chi aveva magari più sportività, chi aveva più eleganza, quindi di qualità comunque uguale, di storia uguale, di prestigio, di valore anche odierno uguale, identico, però le Lancia comunque dal Duce venivano utilizzate ed erano predilette nelle manifestazioni, insomma, ministeriali. Tant'è che quando una volta ci fu una visita dello stesso Hitler in Italia, e la Lancia alla fine della giornata mastodontica, una grossa stura, il Duce la regalò a Hitler, il quale la portò con sé in Germania, e qui poi viene fuori un altro nazionalismo. Hitler non ha mai usato questa macchina perché lui aveva le sue Mercedes su cui girare nei propri eventi e nelle proprie manifestazioni.
Beh, vabbè, si è perso il giro a bordo in una vettura molto elegante, come hai detto, no? Perché forse la caratteristica principale della Lancia è proprio quella, no? Rispetto all'Alfa, che invece, come recitava il famoso slogan, è un cuore sportivo. E tra l'altro poi entrambi i marchi sono stati inglobati nel corso del tempo dal gruppo Fiat, no? Come sappiamo. Siamo arrivati quindi però alla seconda pausa musicale, quindi Matteo, presentaci la seconda traccia.
Sì, più recente, qui ero uno studente liceale, quindi ci fanno compagnia i Darkness con Growing on Me.
E l'ascoltiamo. You off my head, and I won't have a life until your day. Eccoci tornati. Allora, Matteo, in realtà il titolo odierno della nostra trasmissione è una citazione, no? È tratto da una citazione che però non è una citazione di Benito Mussolini, bensì del Vate Gabriele D'Annunzio. Quindi parlaci anche un po' del rapporto tra Gabriele D'Annunzio e gli automobili. Prego.
Allora, D'Annunzio, per quanto riguarda il suo rapporto con i motori, forse è anche più forte rispetto a Mussolini. Le macchine gli piacevano molto di più. Questo pure perché vabbè, ovviamente un appassionato di collezionista di oggetti, il modaiolo sciccoso non poteva non avere interessi nei confronti di un oggetto come l'automobile. La sua passione prettamente poi per un modello, che poi ritorniamo sempre all'Alfa Romeo, anche in questo caso ovviamente, che era tra le auto top di quel periodo, completamente italiane, che quindi dominava lusso e sfarzo e vittorie in pista, nasce però dalla conoscenza con Tazio Nuvolari. Vabbè, conosciamo, sappiamo chi è Tazio Nuvolari, uno dei piloti di punta e di maggior fama di quel periodo, che comunque da italiano vinceva le corse e le vinceva su vetture italiane. E proprio con un rapporto con lui di un racconto, dei suoi racconti ascoltati proprio vicino a un modello Alfa Romeo, da lì D'Annunzio si interessa poi ai modelli della casa di Milano. E nel giro di 2 anni acquista 3 Alfa Romeo, di cui 2 sono 1750 di 2 serie differenti, quindi 2 macchine diverse, ma soprattutto acquista la 2003T, che è una berlina 4 porte e 4 posti, quindi, di cui sembra ne siano state prodotte solo 2 esemplari, soprannominata poi, diventata famosa in tutto il mondo con il nome di Soffio di Satana. Perché si chiamava così? Semplicemente perché stava ad indicare di, nonostante fosse una vettura grande, sembrava disegnata dal vento, sembrava manifestasse leggerezza. E che cosa succede? Quando D'Annunzio muore, la macchina da chi gestiva il vettoriale viene venduta, e viene venduta probabilmente per sanare qualche debito post bellico, e della vettura se ne perdono completamente le tracce. Quando succede che nel 2017 quasi cioè erano delle vetture di punta di un'asta, ma quasi in sordina, quasi inaspettatamente viene notata. Il prezzo base dell'asta sulla macchina è di 500.000 euro. Viene comunque acquistata da un collezionista, ma fa il giro, insomma, almeno a livello nazionale, tra collezionisti, che era uscita fuori questa macchina. E interviene la magistratura, che sequestra il modello, perché viene praticamente riportata al vittoriale, ed è storia questa recente, proprio dell'anno scorso praticamente. E fa adesso bella mostra di sé tra le varie sezioni dedicate a dei musei interni al vittoriale. C'è quella dedicata ai motori, dove c'erano già 2 vetture appartenute ad D'Annunzio, e quindi adesso sono 3, e quindi insieme alle sue sorelle, di cui una è una Fiat tipo 4, e c'è anche un'altra, che io ne approfitto per cacciare forse l'ultimo nome, l'ultimo modello che indicava il lusso, lo sfarzo, la praticità di costruzione, della bellezza dell'automobile, non solo di quel periodo nostro. Quindi c'è una Isotta Fraschini. Isotta Fraschini è un marchio che diciamo vive per poco tempo. In poco tempo produce pochi modelli, alcuni sono da corsa. Addirittura Isotta Fraschini è detentrice di un record di velocità assoluto mondiale in quel periodo, e sono auto molto costose, molto rare, vengono conosciute e vendute in tutto il mondo, e oggi hanno una sono impermissibili, hanno una quotazione, sono praticamente incomprabili, e che sono ancora oggi tra le vetture più belle al mondo mai costruite. Per finire, almeno per il mio intervento, mi ricollego al titolo odierno dicendo, perché ne vale la pena, secondo me, la frase totale scritta da D'Annunzio, ed è una parte di frase presa da una lettera che lui aveva mandato in risposta al senatore Agnelli, perché le volte che si sono incontrati o le volte che sono stati insieme hanno spesso discusso se l'automobile di quale sesso fosse, cioè se fosse maschile, femminile o se fossero entrambe. E in poche parole D'Annunzio riassume che cos'è un'automobile, di che sesso è, e probabilmente riassume anche che cos'è una donna. La leggo completamente. L'automobile è femminile. Questa ha la grazia, la snellezza, la vivacità d'una seduttrice. Ha inoltre una virtù ignota alle donne, la perfetta obbedienza. Ma per contro, delle donne ha la disinvolta levità nel superare ogni scabrezza. Grazie a tutti.
Grazie a te, Matteo, per averci accompagnato in questa puntata e averci raccontato un po' la storia dell'automobilismo, diciamo, nei primi decenni del Novecento, legato a queste due figure di Benito Mussolini e di Gabriele D'Annunzio, a proposito del quale, appunto, e del suo rapporto con Tazio Nuvolari, si racconta il famoso aneddoto, no? Che gli regalò questa tartaruga come amuleto, con questa dedica, appunto, all'uomo più veloce, l'animale più lento, tartaruga, appunto, che, come sai, a noi è particolarmente cara. Però siamo, appunto, alla vigilia della terza pausa musicale, e quindi sta a te, poi dopo ovviamente ci risentiamo per i saluti, presentarci la terza canzone.
Terzo pezzo è Nothing Gonna Hurt You Baby dei Cigarettes After Sex.
Whispered something in your ear, it was a perverted thing to say. But I said it anyway.
Take you.
Sunglasses on to a favorite song. And we're laughing in the microphone and singing. With the sunglasses on to a favorite song. Take you from the side.
Questi erano i Cigarette After Sex. Io sono arrivato al punto focale della trasmissione. Veramente noi viviamo soltanto per questo momento. Io ringrazio ancora Matteo per aver risolto una problematica appunto sul sesso effettivo dell'automobile. Perché appunto al giorno d'oggi bisogna mettere i puntini sulle i e anche i trattini sulle t. Detto questo, siamo pronti subito per il fronte di Fronters, il nostro buon Fronters, per i suoi lacerti. Vai Luca!
Grazie Stefano, un rinnovato cordiale saluto ascoltatori di RBN. Reputo particolarmente ricca di spunti di riflessione meritori la serie di lacerti estratti di articoli giornalistici e contributi vari che recentemente hanno trovato spazio in internet, che questa nostra rubrica oggi si accinge a proporvi. Auspicando che effettivamente risulti tale, principiamo. Quindi non si può dedicare spazio a un innocente che faceva una vita regolare, che non ha fatto mai male a nessuno. Sì, va ripetuto, come se fossimo dei dannatissimi pappagalli, perché nella testa di certa gente sembrano concetti complicati. A un fascio non si dà alcun diritto al di fuori di quelli minimi, perché l'etichetta supera la condotta e, per carità, non possono esistere brave persone tra loro. Era un passo di Barbacetto vomita odio contro il cadavere di Ramelli, articolo di Stelio Fergola, direttore responsabile di oltrelalinea.news, ivi pubblicato venerdì 7 maggio. In tema, questa la chiusa di Trentino, terrorista delle Brigate Rosse, diventa esempio per gli studenti. Pezzo redatto da Filippo Castaldini per ilprimatonazionale.it. La battaglia culturale non si fa a suon di indignati comunicati, ma costruendo strutture, sostenendo le associazioni che già esistono, supportando i progetti identitari sul territorio. Altrimenti, in futuro, i libri dei nostri figli saranno colmi di esempi negativi e partigiani. Lamentarsi è inutile, bisogna agire ed edificare. Andiamo avanti. Guerriglia disperata contro uno degli eserciti più potenti del mondo, aerei contro mitra, bombe contro sassi, pezzi di patria negata che si scagliano inutilmente contro solide difese impenetrabili. Mura di acciaio su cui rimbalzano spade arrugginite. E poi via con il classico copione delle reazioni politiche. Il mondo arabo che protesta, l'Europa imbambolata che chiede di sotterrare le armi e dialogare, gli Stati Uniti d'America che fingono di gettare acqua sul fuoco. Déjà vu delle ipocrisie. Si trattava di un frammento di Gaza brucia ancora, la strage degli innocenti e i palazzi di vetro di Tel Aviv. Scritto, pur in questo caso destinato alle edizioni in linea del Primato Nazionale, di Eugenio Palazzini. Gli avvenimenti di questi giorni, a Gerusalemme e nella Palestina occupata, dimostrano che Israele è uno stato aggressore e genocida, che viola sistematicamente tutte le leggi internazionali, sottrae illegalmente territori al popolo palestinese per insediare i coloni, utilizza sistematicamente le armi e i bombardamenti per sottomettere la popolazione nativa, arresta e uccide anche i minori e si impadronisce delle case delle risorse e delle fonti d'acqua che appartengono a quel popolo. Questi crimini sono coperti dagli Stati Uniti e dai paesi della NATO che distorcono gli avvenimenti. Sic et simpliciter, l'incipit dell'ostinazione israeliana non riesce a coprire la debolezza di Israele, contributo di Luciano Lago, pubblicato mercoledì 12 maggio su ilpensieroforte.it. Di poi, un brano dell'intervista intitolata «Parla illegale di Gervasoni, ma quale vilipendio? Si mette a tacere il pensiero libero?» fatta da Eugenio Parazzini per il primatonazionale.it al professor Augusto Sinagra. Per un reato di questo tipo, ove mai esistente, per il quale basterebbe la prova di una semplice screenshot di una dichiarazione pubblicata sui social, prova facilmente acquisibile, si dispongono perquisizioni e sequestri in varie parti d'Italia nei confronti di una pluralità di persone, tra cui appunto il professor Gervasoni. Siamo di fronte a una forma di delirio giudiziario. Ma sa qual è la cosa più sconcertante di questa vicenda? Qual è? Nel decreto che dispone il sequestro di sistemi telematici si chiede anche la verifica e ancora il sequestro di conversazioni avvenute tramite WhatsApp. Come fonte di prova per un supposto reato di vilipendio si prende lo scambio di messaggi privati? Quanto affermato in una conversazione privata può essere considerato vilipendio? Seguono le righe iniziali di un contributo di Lorenzo Maria Pacini, di sistemi totalitari e dissensi criminalizzati, pubblicato mercoledì 12 maggio su ilpensieroforte.it. I governi globali e i loro portavoce dei media corporativi ci stanno dicendo, senza mezzi termini, che l'obiezione alla loro autorità non sarà più tollerata. L'eventuale dissenso sarà ritenuto pericoloso e soprattutto falso. Non verrà affrontato o discusso razionalmente, ma sarà cancellato dalla vista del pubblico. Ci sarà una realtà ufficiale e inviolabile in cui ogni deviazione da essa, o qualsivoglia sfida alla autorità civile, sarà etichettata come estremismo e trattata di conseguenza. Quindi, tanta gente comune lo ha capito, ma se la realtà non va nella direzione radiosa voluta da lor signori e lor compagni, abbasso la realtà. Il popolo è l'avanguardia rivoluzionaria e progressista se si fa dirigere da loro. In caso contrario, torna a essere un branco di pezzenti, straccioni, deplorevoli, sdentati, ignoranti e ora anche di loschi frequentatori di osterie. Che cosa fa, tuttavia, la cosiddetta destra per cambiare le cose e rovesciare l'agenda dei progressisti sostenuta e sovvenzionata dai piani alti della finanza, dell'industria, delle multinazionali, da Big Tech e Big Pharma? Poco nulla. È una destra domestica, di servizio, o meglio addomesticata, che accetta di essere figlia di un dio minore e non combatte battaglie di principio. Era una pericope della destra addomesticata, magnifico approfondimento di Roberto Pecchioli, accolto anch'esso 3 giorni fa da ilpensieroforte.it. Sempre riconoscente dell'attenzione prestatami, ritornerei al volo da Matteo perché mi pare di aver capito che voglia darci un altro suggerimento musicale, chiaramente rispondente ai suoi gusti.
Certo, come no. L'ultimo è The Cure, Lullaby.
We'll be right back.
Questi erano i Cure, adesso siamo arrivati al momento dei saluti, io non posso fare altro che darvi l'appuntamento a sabato 22 maggio, sempre alle ore 17, sempre su Radio Avamposto, sulle frequenze streaming di Radio Bandiera Nera, Radio Pericolosa, Colpevole, Intransigente. Io ringrazio i miei due capoccioni e il nostro ospite per la presentazione, insomma, della puntata. Un saluto e a settimana prossima.
Buona serata a tutti.
A presto.
Alla prossima.
E adesso vai con la sigla.
Strade d'Europa nello zaino libertà. Forse un giorno l'ombra fuggirà. Le sue mani sporche dal sole verrà. Un'aquila è nel cielo, un'aquila è nel cielo.